Buongiorno fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Benvenuti a Radio Blast, benvenuti al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. Cominciamo con una bella canzone che ci porta nella presenza di Gesù. Sono le parole nostre, credo di ognuno di noi, che dice a Gesù quanto apprezziamo la sua presenza, il suo amore, e poi Gesù risponde con il suo grande amore per ognuno di noi. Io voglio stare con te.
Voglio star con te, di questo son sicuro, e sono stati belli tutti quei momenti che camminammo insieme. Io pensavo che accettare te fosse stato poco importante, invece mi sbagliavo. Io non comprendevo che eri tutto per me. Se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me, ma comprendo che mi dai ancora il tempo per poter ritornare, per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora piango, pensando a te, Gesù. Adesso son sicuro, come pensare che la vita possa terminare in un secondo. La vita a volte può durare solo un momento,
ma se tu vorrai, accettando, vivrai in eterno.
Se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me, ma comprendo che sono ancora in tempo per poter per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora prego, pensando a te, Gesù.
Non andare da me, io sono in quel luogo pieno di luce.
No, lascerò, non ti abbandonerò.
Signore, vogliamo stare con te oggi e tutti i giorni, e specialmente oggi perché abbiamo tanti messaggi interessanti che vogliamo condividere con i fratelli. Prima di tutto sono cose che noi stiamo imparando. Vero, fratello Giuseppe? Good morning, buongiorno.
Buongiorno, come stai? Dio ti benedica. Amen.
Ciao. Ho sentito solo la fine del tuo saluto perché il microfono era spento. No. No.
È acceso?
Adesso sì.
È acceso. Buongiorno,
okay.
Come stai?
Così è meglio.
Ok.
Ok. Giuseppe, voglio entrare direttamente nei soggetti di oggi, posso? Posso cominciare a leggere un messaggio da parte di un fratello che ti chiede una domanda sul re Davide?
Vai tranquilla.
Ok. Allora, questa è una domanda da parte di Roberto. E lui dice: pace, fratelli carissimi. Innanzitutto vi ringrazio ancora di cuore per le risposte che mi avete dato nella mail precedente e per il servizio che offrite al Signore ogni giorno. Vi scrivo nuovamente per sottoporre a fratello Giuseppe un grandissimo dubbio che mi è sorto da qualche giorno in merito a quella che, per i miei occhi inesperti, parebbe essere una vera contraddizione all'interno di due libri dell'Antico Testamento. Mi riferisco nello specifico a quanto riportato prima in 2 Samuele 24, verso 1. Il Signore si accese di nuovo d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: «Va e fa il censimento di Israele e di Giuda». E successivamente in 1 Cronache 21, 1 dice: «Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele». In pratica, in 2 Samuele si legge che Dio, acceso d'ira, incita il re Davide a fare un censimento della popolazione. E Davide obbedisce e lo fa, ma alla fine del censimento si rende conto di aver peccato. E qui mi è sorto il primo dubbio. Se è stato Dio a incitarlo di fare il censimento, perché Davide si sente in colpa? Ma soprattutto, se Dio non ci induce in tentazione, perché avrebbe indotto Davide a peccare? Il secondo dubbio nasce dalle conseguenze del pentimento di Davide, ovvero la punizione inflitta da Dio, che tuttavia non punisce lui personalmente, ma il suo popolo con 3 giorni di peste, scelti dallo stesso Davide. Ma se a sbagliare è stato Davide, perché venne punito tutto il popolo? Non era il censimento stesso la punizione scelta da Dio per il popolo di Israele per i suoi peccati precedenti? Perché mandasse una punizione come conseguenza di un'altra punizione? Ad un occhio relativamente nuovo nella fede come il mio, questa cosa appare molto strana. Ed è resa ancor più strana da quanto scritto successivamente nel libro delle Cronache, perché in questo caso, raccontando lo stesso avvenimento, non fu Dio a incitare il re Davide, ma fu Satana. Dio vi benedica a tutti quanti, un abbraccio. Grazie Roberto, un abbraccio a te e anche a Simona. Allora, fratello Giuseppe, questa è una domanda che può portare un po' di confusione nella mente dei fratelli, di quelli che leggono la Bibbia, perché sembra essere una contraddizione nel Vecchio Testamento. In Samuele dice che Dio incitò il re Davide a fare il censimento, in Cronache dice che Satana lo fece. E poi perché fu punito Davide? No, perché fu punito tutto il popolo e non solo Davide, se è stato Davide a sbagliare.
Guarda, puoi leggere Genesi 22, 10 al 18?
Aspetta, Genesi 22. Sì. Genesi 22, 10 a 18. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi, al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse, «Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirci delle città dei tuoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce». Ok, questo è stato Genesi 22. E qual è il collegamento con la domanda sul re Davide? Cosa c'entra?
Guarda, qui vediamo che al verso 12, ecco, rileggilo.
E l'angelo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi ha rifiutato tuo figlio, l'unico tuo.
Allora, cos'è che dice? Ora so che tu temi Dio. Mm-hmm. Cos'è? Prima Dio non lo sapeva?
Mm.
E lo sapeva e non lo sapeva.
No, Dio sa tutto.
Dio sa tutto, però le benedizioni sono condizionali. Cioè, Dio sa tutto, sa quelle decisioni che faremo, però Dio lo sa, Dio ha profetizzato la data della crocifissione di Gesù, quindi Dio sapeva già che nel Getsemani la scelta sarebbe stata giusta.
Mm-hmm.
E che faceva saperlo? È semplice, lui è Dio.
Sì.
Però perché Dio, lui che sa tutto, perché semplicemente non scaraventa il diavolo all'inferno, mette in cielo il buon seme e la zizzania all'inferno, ciao, tutto risolto. Perché dobbiamo stare qui a fare tutta sta...
Sarebbe già il regno di Dio.
Insomma, uè, che magari potessimo mandare il diavolo all'inferno stamattina, così almeno domani posso andare a pescare. E no, invece no. Invece no, perché vedi, il diavolo si è ribellato in cielo, perché ci sono cose che Dio sapeva già che dopo la ribellione del diavolo, il diavolo andava all'inferno, il diavolo non lo sapeva. Capisci? I demoni che hanno seguito il diavolo, hanno creduto che alle promesse di Satana, che sarebbero diventati tutti arcangeli, tutti braccio destro di Satana, tutti, capito? Infatti, ti ricordi, abbiamo parlato in Skype con quella... Quei demoni che possedevano questa donna, e
sì.
cosa ha detto il diavolo? Che quando Satana mi ha detto che sarei diventato bellissimo,
sì,
grandissimo,
sì, sì. Li ha ingannati.
Poi gli abbiamo chiesto a questo demone, gli ho chiesto, ma dice, è avvenuto? No, non è avvenuto.
Sì.
Satana è bugiardo? Sì, mi ha detto il demone, mm-hmm. È bugiardo.
Sì.
Però ormai è sotto controllo di Satana, non può più pentirsi perché ha passato oltre il pentimento, quando poteva pentirsi non l'ha fatto. E allora questi demoni perché sono caduti nella trappola e hanno seguito il diavolo? Perché non conoscono il futuro, Dio sì. Quindi non è sufficiente che Dio già sapeva che Abramo avrebbe superato la prova, lo deve dimostrare agli angeli, lo deve dimostrare a noi, lo deve dimostrare ai demoni. Infatti in Esaia 66, 24 dice le carcasse di quelli, i cadaveri di quelli che sono ribellati contro Dio bruceranno per sempre. E perché ammonito dice di tutti.
Mm-hmm.
Quindi allora, Dio sapeva che Abramo avrebbe scelto. Ecco che qui viene Paolo e dice Abramo ricevette le promesse prima di offrire Isacco. Viene Giacomo e dice no, aspetta. Però ha dovuto offrire, non è solo per fede, ma anche per opera. Ha ragione tutti e due, sono due aspetti diversi. Dio sapeva le scelte di Abramo e per cui gli ha promesso di essere stato il padre di tutte le discendenze divine. D'accordo, ma noi non lo sapevamo. Allora, quello che dice Paolo è vero, Dio sapeva, ma quello che dice Giacomo è vero. Ci volevano le opere per dimostrarle agli angeli, a noi e ai demoni.
Ok, ho capito questo. E come si applica al re Davide?
Si applica che Dio ha dovuto provare il re Davide così come ha provato Abramo. Dio sapeva che Davide aveva un peccato di presuntuosità, Davide, non era mica perfetto. E allora Dio doveva provarlo per dimostrare, perché Davide ha fatto tutto perfetto, quindi poteva essere una specie di Gesù, Davide. Però Dio sapeva che non lo era. In altre parole, avremmo potuto idolatrare Davide come il re perfetto. Quindi che serve, cosa ci serve Gesù? C'è già Davide che è perfetto. E allora Dio deve dimostrare che Davide non era perfetto. Allora ha manifestato, ha fatto uscire dalla gabbia il diavolo, lo ha tentato con Batseba, dimostrando che Davide non era Gesù, dimostrando che serviva un Messia. Capisci? E quindi è caduto con Batseba. E poi non era ancora, solo per lo stesso motivo, non era ancora arrivata alla perfezione, non arriverà mai. E allora ha dovuto mostrare altri punti deboli, oltre ai punti deboli sessuali, la presuntuosità, era presuntuoso, orgoglioso, superbo, self-righteous. E allora Dio ha permesso che il diavolo andasse da Davide e lo tentasse per numerare il popolo, cosa proibita nel Vecchio Testamento, e dopodiché Dio ti ha visto, ed adesso ti devo punire. Ah, dice, poi tu vuoi chiedere perché ha punito il popolo?
No, io, prima di quello voglio chiedere, è stato Dio o Satana a tentare Davide?
È stato Dio che ha usato il diavolo, questo lo vediamo chiaramente nel primo capitolo di Giobbe. Sono lì a fare un discorso, Dio e il diavolo, e dice, Dio gli fa, oh diavolo, oh, eccoti qua, che fai oggi di brutto? Che fai oggi di cattivo? E oggi vado in giro per il mondo a vedere che danno possa fare. Uh-huh. E dice, hai visto Giobbe? E questo, quella. Insomma, poche parole. Il diavolo dice, se tu lo metti alla prova, lui ti rinnega in faccia. Dice, va bene, vediamo. Perché molti lo fanno questo, rinnegano Dio in faccia. Allora, Dio già sapeva che Giobbe avrebbe mormorato, lamentato, era superbo, quello che ti pare. Era presuntuoso, Giobbe. Perché Giobbe dice, se io sono così giusto, perché Dio mi mette alla prova? Questa è presuntuosità. Uh-huh. Dio sapeva che si sarebbe pentito, ma non lo sappiamo noi però.
Ok, allora è sempre Satana quello che fa il male, che ci tenta, che ci porta al peccato, ma Dio lo permette, quindi Dio sta usando Satana per metterci alla prova.
Esatto.
Ok.
Lo vediamo in Apocalisse 3:10. Io ti preserverò, dice alla chiesa di Filadelfia, dalla tentazione che sta per venire per mettere alla prova il mondo intero. Il marchio della bestia è una prova e purtroppo il diavolo ha ragione, molti lo riceveranno. E purtroppo la volontà di Dio non potrà essere fatta durante la tribolazione. Qual è la volontà di Dio, Angela, durante la tribolazione?
È che
riguarda il marchio della bestia.
È che non lo riceviamo.
Però questa volontà di Dio sarà attuata?
Da alcuni sì, da alcuni no.
La risposta è no. La volontà di Dio non sarà attuata perché molta gente riceverà il marchio della bestia. Molti cristiani seduti a scaldare panche entrano nella categoria di Apocalisse
3:12-17.
No, Apocalisse 3:5.
Okay.
Che dice, quelli che vincono io non cancellerò dal libro della vita. Quindi quelli che non vinceranno contro il marchio della bestia, seduti in panchina a ascoltare questi falsi profeti, che saremo rapiti su un taxi con la Coca-Cola prima del rapimento, e questi allocchi che ci credono, molti di questi allocchi che sono in ascoltare questi falsi profeti, che sono sul libro della vita ma non sul libro dell'agnello, e saranno cancellati dal libro della vita molti cristiani perché accetteranno il marchio, Apocalisse 3:5. Va bene?
Sì,
altre domande,
sì, sì.
Angela? Ti vedo perplessa, pensosa, cioè due occhi che sono due punti di domanda.
No, va bene, ho capito fino adesso. E l'altra domanda era quella che hai menzionato tu, perché Dio ha punito tutto il popolo con 3 giorni di peste se è stato solo Davide a peccare? Perché non ha punito solo Davide?
Ecco, questo qui, torniamo al fatto che oggi, specialmente se leggi, per esempio, i testi satanici, se leggi gli articoli dei satanisti di oggi, che incolpano Dio di tutto, perché Dio ha distrutto le nazioni in Canaan. È stata una generazione per fare un po' di spazio, perché le nazioni in Canaan volevano obliterare, cancellare dalla mappa, cancellare dalla storia Israele, appunto come i musulmani di oggi. I musulmani di oggi come si fa a fare la pace con loro? Loro stampano le cartine geografiche in Arabia Saudita, in Iran, e dove c'è Israele non c'è niente, non esiste Israele. Cioè, dice Palestina, basta, Israele non esiste.
Sì, comunque l'altro giorno
e quindi Dio ha dovuto distruggere questa nazione, perché ragionavano come gli islamici, sì, di oggi, e gli islamici saranno distrutti come quelle nazioni.
Ma una cosa che stavo pensando l'altro giorno, nella mattina eravamo tutti insieme leggendo il libro di Giobbe, e Dio ha mandato Giona. E Dio ha mandato Giona a evangelizzare Ninive, che era il nemico di Israele, era una nazione pagana, e questo mostra che Dio non voleva solo annihilare tutti, distruggere tutti i pagani,
annientare tutti.
Ma Dio è stato preoccupato anche di queste nazioni pagane che erano nemici di Israele
e non voleva distruggere.
E ha mandato Giona per evangelizzarli, e quelli sono pentiti, ma quello è un caso raro, di solito non si pentivano.
Raro, sì.
Quindi Ninive è stata un'eccezione, ma questo mostra che Dio non era così in fretta a distruggere i pagani.
No, non lo è. Se no avrebbe distrutto Israele, te e me.
Era interessato a salvarli.
E guarda, la Chiesa Cattolica per 1000 anni ha perseguitato i cristiani, ha perseguitato i credenti, più di 1000 anni. Ancora oggi sono lì, eppure Dio li sopporta. Sopporta perché è piena di pecorelle. Però la gerarchia andrà a finire dove Dante Alighieri ha detto, vanno all'inferno. Queste gerarchie che non vogliono pentirsi e cambiare, però non può distruggere la Chiesa Cattolica, è piena di pecorelle.
Comunque questo non risponde alla domanda: perché Dio ha punito tutto il popolo di Israele e non solo Davide?
Ecco, e appunto, e qui torniamo al fatto: perché Dio permette questi mali, perché Dio permette che ha distrutto le nazioni in Canaan, in Palestina, perché Dio ha distrutto Israele quando Davide ha peccato?
Sì. Okay. Perché questo era suo popolo, non erano,
sì,
pagani.
Sì, allora, innanzitutto, quando è arrivato il diluvio universale di Noè, il mondo meritava di essere distrutto completamente. Quando Adamo ed Eva hanno messo il diavolo sul trono di Dio, meritavano di essere distrutti, uccisi, come infatti era profetizzato: se mangi questo frutto morirete. Mm-hmm. Infatti Dio ha dovuto trovare una scappatoia alla sua stessa legge, perché doveva ucciderli. Infatti Satana accusa Dio, se tu leggi la Bibbia satanica, non te lo consiglio, io non l'ho fatto, però ogni tanto qualche scrittura appare in internet. Bibbia satanica dice: Dio è bugiardo perché ha promesso di uccidere Adamo ed Eva e non l'ha fatto. Quindi Dio accusa, il diavolo accusa Dio, vedi che tu sei un bugiardo, non hai ucciso Adamo ed Eva. Quindi Dio ha dovuto trovare un sotterfugio, ha dovuto farli morire nello spirito ma non nella carne, però c'era una promessa fatta, qualcuno deve pagare questo peccato. Ora se lo pagavano Adamo ed Eva, non potevano risuscitare, allora l'ha pagato Gesù, che lui sì poteva risuscitare e quindi salvarci tutti. Quindi è tutto però allora a questo punto questo ci porta nella situazione che il genere umano merita di essere distrutto da Dio in qualsiasi momento. In qualunque momento Dio può mandare un diluvio di acqua, di fuoco, e distruggere tutti tranne quelli salvati in Cristo, ed è giusto, è giusto, va bene? E invece Dio ha trovato un sotterfugio per salvare il genere umano. Però quando la gente esce dal binario, un po' come i cristiani che escono dalla volontà di Cristo, tornano sotto la legge. Ora, quelli che escono dalla legge di Mosè tornano sotto le maledizioni, cioè sarete distrutti. Quindi Davide era, come dice in Ezechiele 22, l'uomo che si è posto sulla breccia. Ora, tutto Israele meritava di essere distrutta, perché Davide è diventato re dopo un 400 anni che c'erano giudici in Israele.
Sì.
Nel libro dei giudici mostra che Israele meritava di essere distrutta 1000 volte. Quindi era solo la misericordia di Dio che teneva in piedi Israele. Allora Dio ha messo un uomo, Davide, capito, a guidare Israele dall'idolatria, dal diavolo, e quindi Israele tornava nella volontà di Dio solo finché c'era Davide sulla breccia a proteggerla e a proteggere Israele. Infatti quando c'era Saul, che era un cattivo re, Israele era fuori binario, si uccidevano tra di loro. Quindi dal momento che Davide non c'è più, Israele si merita di essere distrutta. Noi vediamo questa verità in Ezechiele 22, dice Dio: ho cercato un uomo che si ponesse sulla breccia davanti a me affinché io non distruggessi la nazione, e non l'ho trovato. E così ho dovuto mandare Babilonia e punire giustamente Israele come si meritava, e Babilonia distrusse Israele completamente.
Allora,
perché Dio... non c'era un uomo sulla breccia. Nel momento che Davide esce dallo Spirito di Dio, esce dalla volontà di Dio, e non c'è più lui sulla breccia a guidare Israele verso Dio, Israele cade nei giudizi di Dio e quindi si è preso la punizione.
Allora, in questa situazione Dio ha punito il popolo con 3 giorni di peste per salvare Davide?
No, per salvare Davide. Il popolo se lo meritava anche prima che Davide fosse nato.
Ah, ok. Capito.
Il popolo era già sotto maledizione, sotto la punizione, perché Davide è nel 1000 avanti Cristo è sorto Davide, però per tutti i precedenti migliaia di anni Israele si meritava di essere distrutto, Israele e il genere umano. Quindi Israele, attraverso il peccato di Davide, mieteva quello che ha sempre meritato. Il motivo che Israele non veniva distrutta era fino a quando c'era Davide sulla breccia a guidarla verso Dio. Il momento che mancava Davide, Israele rimaneva, non andava, rimaneva sotto punizione, sotto maledizione, sotto distruzione.
Uh-huh.
Quindi Davide si è tolto dalla breccia, che è andato o con Batseba o a numerare il popolo, eccetera, e Israele senza Davide Dio non lo seguiva perché erano idolatri, e per questo motivo si meritavano tutti i giudizi che Dio gli mandava. E come se Dio dicesse a Davide: se tu Davide non continui a camminare per la strada giusta, non c'è più nessuno, Israele rimarrà nei peccati di idolatria e sarà distrutto. Va bene?
Ho capito, sì.
A posto?
Sì, sì, credo che è chiaro. Va bene, grazie. Andiamo alla prossima?
Vuoi qualche scrittura? Comunque, avevo delle scritture qui, poi ognuno se le legge quando vuole.
Okay.
Proverbi 17,3 dice che l'Eterno prova i cuori. Primo Tessalonicesi 2,4 dice, parliamo in modo da piacere a Dio, non agli uomini, perché Dio prova i nostri cuori. Va bene, poi ci sono altre scritture che sono fatte che Dio ci mette alla prova. Guarda, Luca 19,15 fino a 17, c'è una bella scrittura, dice il re gli disse: va bene, servo buono, sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Quindi cosa vuol dire abbi potere su 10 città, perché sei stato fedele con 10 mine? Luca 19. Vuol dire che il Signore ci sta provando perché regniamo nel mondo. E arriverà, e qui dice, ok, dagli 10 talenti, ma è una parabola.
Uh-huh.
In realtà quello che dice: è stato fedele, eccoti 10 città. Sei stato fedele, eccoti 10 nazioni.
Uh-huh.
Sei stato fedele, tu sei l'arcangelo di un continente, di un pianeta, di una galassia. Quindi questi 10 talenti, 10 mine, cioè rappresentano incredibile ricchezza e potenza che quelli che sono fedeli in Cristo avranno dopo la resurrezione. Lo vediamo in Apocalisse 3:21, sedersi sul trono insieme a Cristo. Quindi come fa Dio a dare a te un potere sopra 10 nazioni, 10 pianeti, 10 galassie, che dopo tu diventi come il diavolo, diventi un Lucifero?
Sì.
Dio deve?
Deve avere fiducia in me e deve provarmi per mostrare chi sono.
Deve metterti alla prova per vedere se sotto pressione, sotto tentazione,
sì.
Sotto difficoltà tu diventi come Lucifero.
Mm-hmm.
Ci sarebbe molto altro. Leggi la scrittura, Apocalisse 5:10. Ce l'ha Diodati, eh?
Ok.
Ce l'ho qui, la leggo io?
No, ce l'ho anche io.
Diodati.
E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra.
D'accordo?
Sì.
Quindi il Signore ci sta provando perché sta cercando di, come si dice, il diamante è una pietra come tutte le altre, un sasso il diamante, come tutti gli altri, tranne che attraversate esperienze straordinarie. Quindi il Signore ha preso noi delle pietracce, va bene? E attraverso tribolazioni, attraverso sofferenze, ci sta insegnando il perdono, ci sta insegnando l'amore. E se non impariamo queste lezioni di umiltà, di amore, di perdono, non saremo diamanti, ma in cielo saremo dei sassi, virgolette, cioè come vedi l'Odissea. ti vomiterò dalla mia bocca. Vedi Filadelfia, siediti sul trono, li manderò davanti a te affinché ti adorano. I fedeli, i fratelli fedeli saranno seduti sui troni per essere adorati. Da chi? Da quelli che non hanno voluto imparare l'amore, l'umiltà, il perdono. Ci siamo?
Sì.
E molti ultimi saranno primi. Molti che oggi sono degli ultimi peccatori, Davide e Batseba, l'inferno, no, è perdonato e Davide sarà sul trono. E i farisei che lo criticano perché era un adultero saranno lì in ginocchio ad adorarlo.
Sì, perché uno come Davide che si pente veramente e cambia diventa molto più forte nella sua relazione con Gesù di prima. E quindi diventa un vero uomo di Dio se lui fa questa scelta veramente con tutto il cuore. Quindi si rafforza di più di quelli che non peccano e diventa più vicino al Signore.
E come tu, gioiello, diventi un gioiello più prezioso.
Sì, sì.
È come se tu sei un gioiello d'argento, bello d'argento, però diventi di oro, diventi di rubino, di topazio, di smeraldo, diamante. Tramite le prove, primo Pietro 1,7, le prove sono come un fuoco che ci forgiano, ci purgano, ci purificano, ci migliorano.
È una bella scrittura, sì.
Ce l'hai?
Primo Pietro 1,7.
E poi chiudiamo.
Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo Gesù.
Va bene. Quindi, fratelli, gioiamo,
amen,
lodiamo, gloriamoci in Cristo quando siamo nelle prove, nelle tribolazioni, quando a casa nostra ci trattano male, quando il mondo ci odia, ci sbeffeggia, ci tratta come stracci. Perché noi siamo siamo pietre preziose che brilliamo dalla luce di Gesù. Qual è la luce di Gesù? Come si fa a toccare la sua luce, Angela?
Meditando alla parola ti riempi di luce.
Di più.
Naradau.
Come possono gli altri toccare la nostra luce? Si può toccare la luce? Guarda, c'è la luce fuori adesso?
No.
Oggi è giorno nuvoloso, però c'è un po' di luce. Si può toccare la luce?
No.
E come possiamo far sì che il fratello, la sorella, il marito, la moglie, eccetera, quando andiamo a evangelizzare, possano toccare la luce di Dio in noi? Forza, Angela. Allora, te lo dico
non
io.
Non lo so.
E facendogli toccare la nostra umiltà, il nostro amore, la nostra gioia, il nostro perdono. A volte può essere un panino a uno che ha fame, a volte può essere un abbraccio a uno che ha sconforto, a volte può essere uno sguardo di amore, occhi negli occhi. Fagli vedere l'amore di Gesù nel tuo cuore attraverso i loro occhi. A volte un bacio sulla guancia, a volte una carezza sulla mano. Non sto parlando tra bei giovani e belle donne, sto parlando tra tutti.
Sì, sì, sì.
Sto parlando quel fratello che sta pensando abbandonare la moglie. Perché mia moglie perché è una disgraziata, devo abbandonarla. Perché non mi capisce, non mi coccola. C'è uno che vendeva orologi qua vicino a noi. E chi lo stava evangelizzando? Chi eri tu o era Dora?
Dora, io e te anche.
E lui cosa diceva della moglie?
E lui ha...
Lui era contentissimo che le sorelle lo evangelizzavano. Come mai, Angela?
No, lui da parecchi anni aveva una relazione di adulterio. Anche se non ha lasciato la moglie, vivevano nella stessa casa come marito e moglie, però lui aveva un'altra donna. Ha detto che sto tradendo la mia moglie perché lei non mi coccola, mentre l'altra donna sì.
Quindi l'altra donna mi coccola, mia moglie no, per cui adesso...
Sì.
Quindi moglie che non coccolate i mariti, addrizzate le antenne per cortesia. Dove è Deborah? Ma lei è dolce. Moglie che non coccolate i mariti, e adesso le mogli dicono, e i mariti andano a coccolare le mogli?
Sì, che devono.
La risposta è no.
Come no?
No.
Come no?
C'è una scrittura.
Chiediamo alle sorelle che ci scrivono e
no,
rispondono.
No, le
come
sorelle
no?
Gli dici, leggi, cioè, vuoi una scrittura?
Non può essere una scrittura su questo, no, certo. Non esiste, impossibile.
Dove dice, tra le altre cose, dice la moglie coccolare il marito anche se il marito non la coccola.
No, non dice.
Certo che lo dice.
No, dice amate mariti, amate le mogli come Gesù ama la
Chiesa.
Guarda,
sono così, è arrivata mia moglie.
Ti ha sentito?
Opla!
Ti ha sentito?
Kim to caress
you. Oh, ti sta carezzando, che bello.
Gloria a Dio, vedi? Se la vostra moglie non vi coccola, fratello, adesso mettere una, aprire una radio e sbandierare ai tutti i continenti. Ma io non vendo orologi e non ho amanti. E dove trovare un'altra donna bella come te? Non esiste sulla terra. Andare a Hollywood, ma lì sono tutti a pagamento, chi ci va? Allora, listen, she doesn't believe that there is a scripture in the Bible about coccolare, amare.
That's not true. He said that wives, you have to caress your husbands. And husbands, you don't have to caress your wife because the Bible says so. There is a scripture about it. Oh. And I said, I don't believe you. There isn't.
Io ve la so.
Guarda, sono così convinto di avere ragione che non ve la leggo neanche questa scrittura.
Forget it.
Va bene?
No, chiudo la radio se non... Se
come
non
chiudi la radio?
Io sono qui ai tasti,
chiudo questo
tutto.
Ammutinamento.
Of course.
Sai che sulla nave uno che si ammutina lo mettono a cioccia un fratello i carabinieri, Lo possono confermare. In una caserma dei carabinieri un soldato che si comporta come te lo mettono dentro. Guarda, tu che puoi chiedere a Puccio, puoi chiedere a chi ti pare. Molti fratelli...
No, non chiedo a nessuno perché di solito sono tutti da parte tua.
Ci sono molti fratelli che sono pronti a darmi ragione che in una caserma dei carabinieri ti mettono dentro.
Lo so.
Allora,
però tu devi dire questa
scrittura. Passiamo al prossimo soggetto, dai.
No. La scrittura, dove dice che i mariti non devono coccolare le mogli.
Vabbè, basta. Luca 6.
Luca 6.
Basta, solo il capitolo però.
Luca 6, aspetta.
Allora, quindi moglie, addrizzate le antenne, dovete coccolare il marito anche se il marito non vi coccola. You understand what I'm saying? Wife, you must charm and caress and love your husband even if he doesn't do to you. Is that right or wrong?
No.
Come no?
Good,
it's
Debbie.
Not right.
It's not right.
But it says, do unto others as you want them to do
good,
unto you.
Good, Debbie. Add it.
So if that's what you want, okay.
La Bibbia dice di fare agli altri quello che vuoi che fanno a te. Credo che è Matteo 7:12.
Infatti c'era una bambina di 4 anni che ci ha detto, la Bibbia dice che bisogna condividere le cose.
So tu devi
darmi i tuoi giocattoli. Allora, va bene, va bene, sorelle, scrivetevelo se per caso non credete a questa dottrina. Luca 6, 38.
38? Luca 6. Date e vi sarà dato.
Leggi.
E comincia bene.
Parla anche delle coccole.
Vi sarà versato in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Allora è molto chiaro che poi mette anche le coccole dentro, cioè dice datevi sarà dato, cioè non è che tu per dare le coccole, sorella, non è che per dare le coccole al marito coccolare il coccolo dovete aspettare che il coccolo vi coccola voi. Voi coccolate il coccolo che non coccola e poi per fede prima o poi lui risponderà ai coccolamenti con le sue coccole.
Avete capito, mariti? Coccolate le mogli anche se la moglie non vi coccola. È quello il messaggio, no?
No, le mogli. Perché io devo parlare da uomo, scusami.
Io parlo da donna.
Sono una donna, io sono un uomo. Quindi
io parlo da donna.
Questo io devo vedere dal mio punto di vista. Insomma, va bene, insomma, poche parole, se il marito non vi coccola, continuate a coccolare finché si sveglia e naturalmente devo tristemente ammettere,
sì.
devo ammettere, forse è meglio che non
enfatizzare, sottolineare,
devo ammettere purtroppo che questo si applica anche ai mariti,
ecco.
Se la moglie non ci coccola, va bene, allora voi continuate a coccolarla finché finché lei coccola voi.
Giusto, finalmente.
E se non vi coccola, gloria a Dio, continuate ad amarla, finché vi coccolerà il Signore.
Amen.
Alleluia. Amen. Hai visto che c'è la scrittura più o meno?
Adesso puoi andare avanti, sono contenta.
Okay. Ok, grazie. Sei una donna dura. Io era hard-hearted woman.
Io?
Cantava
una competizione dura.
Hard woman. Una donna dal cuore duro.
Yeah, of course.
Allora...
I have heavy competition here.
Comunque, va avanti con le coccole, Deborah. Adesso Deborah dà una dimostrazione dal vivo come si coccola un marito. Senti, chiedi ai fratelli di prendere una pausa, farsi un caffè, che non vuole questo in quei momenti, che un marito non vuole essere disturbato.
Oh,
cosa vuol dire c'è una radio? La radio aspetta. Puoi aspettare la radio? Ma scusa, nella radio ci hanno ogni 10 minuti consigli per gli acquisti. Quello magari è lì che sta raccontando una storia, che sta piangendo. Pubblicità, comprate lustrascarpe, comprate la cera per pulire i pavimenti. Ha spezzato tutto il romanticismo. Va bene, quindi noi non l'abbiamo questo, però almeno una pausa per le coccole.
Ecco.
Scusa, allora, bello, vai bello. Avanti Deborah. Oh, gloria al Signore. Tu predica pure tranquilla. I love you too. I thank God for you.
Yes.
Praise the Lord for you. You are God's gift for me. Praise the Lord.
Thank you, Lord.
Alleluia.
I love you.
Ah, sai, dobbiamo interrompere. Perché se
okay,
no,
I'll go.
Perché sennò qui i fratelli cambiano stazione.
It's getting hot here.
Ma, sai, qui abbiamo concorrenza noi. Quali sono le radio in concorrenza con noi, Angela?
I don't know.
Radio...
Non lo so, perché non ascolto altre radio, solo Radio Blast.
Radio Laodicea, so. Radio Chiesa di Sardi, Apocalisse 3.1. Comunque, senti,
okay.
Puoi rimanere tranquilla later. Se vuoi. Cos'è che stai facendo?
What I'm doing?
Yes. Are you cooking or what?
I'm gonna get going, yeah.
What are you cooking? Che cucini
osso
oggi?
Buco.
Osso buco?
Yes, but of...
What's that?
Turkey.
Power. Osso buco di tacchino? Ah sì? Ah, non è di... Non c'è di vitello, no? Proprio te. Comunque, senti, there is no hole. Make a hole with a drill.
But there's a bone.
Right, if there is no hole, you know what osso buco means?
No, I don't.
It's a bone with a hole.
Okay.
Ecco.
So what is osso buco in inglese?
Bone with a hole. E l'osso col buco. E gli ho detto, se quelle cose vanno male, che prendi il trapano e glielo fai il buco col trapano.
Okay, I'll check.
Make a hole with a drill. Va bene, perché? Ciao.
Ciao.
I love you. Call again. Vieni
to
ancora.
Continue.
Perché qui il predicatore deve essere ispirato. Yeah, qualche cosa servirà a sto matrimonio, no? Ah, serve a molto. Ora, allora, Angela,
yes.
Torniamo, io adesso scendo dalle nuvole, dove okay. eravamo e dove non eravamo?
Allora, abbiamo finito con la risposta riguardo al re Davide, credo
a
che...
A posto, soddisfatta?
Sì, sì, sì.
Oh, difficile farti contenta però.
No, come on.
Sei una donna incontentabile.
No, sei tu che cita le scritture così... Quindi dobbiamo controllare tutto qui.
Comunque si applica con la scrittura, no? Vabbè,
sì, vabbè. Alla fine si applica.
Si applica anche alle mogli, no?
Sì, anche ai mariti, sì.
Sì.
Si applica.
Sì, ma io sì. Andiamo avanti. E Dio benedica le mogli che coccolano quando non sono coccolate, vanno avanti per fede, e i mariti che coccolano quando non sono coccolati,
sì, sì.
vanno avanti per fede, perché Amen. Quella è la chiave, il segreto. Andare avanti ad amare quando non siamo amati, va bene?
Amen.
Cos'è detto uno? Se tu camminando nella strada della vita un giorno ti trovi in mezzo a una foresta e non sai cosa fare, cosa fai? Continua a camminare, non ti fermare in mezzo alla foresta, continua a camminare.
Giusto.
Andiamo.
Ok.